Cristallo pratica, tre possibili impieghi concreti. Bene, abbiamo visto perché pietre e cristalli sembrano avere effetti su di noi. Abbiamo anche compreso come ciascun minerale produca i propri effetti in modo differente e che sta a noi impiegare lo strumento più adatto a ogni situazione. Sbagliando cristallo sarebbe infatti un po' come cercare di usare delle pinzette di precisione per infilare un chiodo. Potremmo anche farcela, ma i rischi di farsi male sono decisamente troppo alti. È dunque ormai chiaro come il ricorso alla cristallopratica non possa prescindere da due distinti elementi. Da un lato abbiamo l'approfondita conoscenza del mondo minerale, come sarebbe ovvio, ma dall'altro si trova la necessaria consapevolezza di se stessi. Ricorrere agli infusi di un minerale nel modo sbagliato o semplicemente ponendolo nel posto scorretto. Questo può infatti, nella migliore delle ipotesi, privarlo delle sue stesse capacità, ma nella peggiore, aggravare una situazione critica o favorirne addirittura il sorgere. In questa occasione proveremo allora a illustrare tre possibili impieghi della cristallopratica. Per fare ciò proveremo quindi a passare dalla teoria alla pratica e a questo scopo ricorrerò all'aiuto di tre casi concreti. Partiamo dal metodo di impiego tra i più diffusi, ovvero come monile, sotto forma di bracciale, cavigliera, collano, semplicemente portato nelle tasche della giacca o del pantalone, come antistress. E questo è un impiego davvero antichissimo. Per lo più i cristalli vengono usati alla stregua di talismani, anche se in realtà il loro utilizzo in questa forma è più simile a quello di un amuleto. Talismani e amuleto, per quanto oggi siano termini impiegati quasi come sinonimi, non sono la stessa cosa. Ai primi, talismani, dal greco telesma e dal persiano tilism, si riconosce un potere magico, tanto per portare fortuna a chi la indossa, quanto per allontanare la sfortuna o altri sgradevoli influssi. Per quanto possono essere sia naturali, come pietre, cristalli, vegetali o animali, il più delle volte recano impressi segni o simboli creati dall'uomo, che gli conferiscono o aumentano il suo potere. Diversamente, gli amuleti, la cui etimologia è più incerta, forse deriva dal verbo latino amolior, ovvero tenere lontano, o dal greco amulon, un cibo alle volte impiegato nelle cerimonie funebri. Gli amuleti sono qualcosa di molto più personale, per lo più da conservare senza che venga mostrato. In questo caso, alcuni tatuaggi, proprio per il rapporto con entità superiori, assolvono a funzioni protettrici. I minerali, in particolare i cristalli, sono in genere ottimi amuleti. Il loro uso è documentato praticamente in ogni cultura prescientifica. Basti pensare, ad esempio, che molte tradizioni sciamaniche non solo riconoscono ai cristalli specifici poteri, ma oltre a indossarli o impiegarli per aumentare l'efficacia di altri strumenti, alcuni sciamani erano soliti inserire piccoli frammenti di cristalli sotto la pelle, così da fare proprie e interiorizzare le proprietà del minerale. Tornando al nostro esempio pratico, quando Anna, nome di fantasia ovviamente, decide di acquistare e indossare un bel bracciale di occhio di falco, pietra che aveva scelto a ragion veduta e dopo un adeguato approfondimento, si accorge che questo aveva su di lei effetti inattesi e in realtà poco piacevoli. Infatti, dopo un'iniziale sensazione positiva, iniziò ad avvertire un fastidioso senso di stanchezza mentale, faticando appunto a concentrarsi e avvertendo una spossatezza a cui non riusciva a attribuire una causa specifica. Ipotizzando che il recente acquisto potesse avere qualcosa a che fare con tutto questo, riferiva a tal proposito: con il bracciale ho notato qualche differenza all'inizio, poi più marcata nella seconda settimana, da quando lo mettevo, e in cui mi ha aiutata a non focalizzarmi sul singolo problema, ma avere una visione più d'insieme e più ampia, fino ad arrivare alla fine della scorsa settimana, in cui mi sentivo emotivamente molto stanca e quasi svuotata. Percepivo un senso di apatia che in genere non mi è proprio. Analizzando insieme ad Anna la situazione, ci rendemmo conto che avrebbe potuto beneficiare degli effetti di questa bellissima pietra ricorrendo ad alcune metodiche. In primo luogo è stato necessario stabilire dei limiti temporali al suo utilizzo. L'occhio di falco, infatti, specie per persone molto recettive e sensibili, può essere fin troppo energico e favorire disequilibri non desiderati. A ciò si è aggiunta anche una periodica pulizia e ricarica del bracciale, nel caso specifico per mezzo di una piccola drusa di ametista. Da quel momento Anna riesce a sfruttare al meglio il suo bracciale, ne comprendo meglio le proprietà e per così dire il carattere, lo rispetta e ne trae ogni beneficio possibile, senza più avvertire quegli effetti spiacevoli. Ma la nostra relazione con i cristalli può essere anche più dinamica. Qualche tempo fa ho avuto la fortuna di offrire il mio aiuto a Beatrice, nome indicato solo in rispetto dell'ordine alfabetico, A, B. Beatrice era già consapevole della propria particolare sensibilità agli influssi del mondo minerale, di cui tuttavia beneficiava in modo un po' passivo, traendo quindi meno effetti di quanto avrebbe potuto. Era molto affezionata a una pietra della sua personale collezione, su cui proiettava eccessiva energia, in tal modo precludendosi altre esperienze altrettanto positive. Dopo averne parlato, abbiamo deciso che la soluzione migliore sarebbe stata che fosse il cristallo a scegliere lei e non il contrario. Ecco cosa racconta a questo proposito. All'inizio ho scelto di meditare con il cristallo fumé che avevo trovato in un certo posto. L'ho scelto con la testa, come se fosse un predestinato. Dopo due tentativi, durante i quali non riuscivo a condividere nulla e la meditazione mi pareva sterile, mi sono affacciata sulla mia collezione di ialini. E mi sono chiesta, come cavolo faccio a selezionare uno tra tanti? In quel momento non ho avuto dubbi, ho saputo qual era. Devo raccontarti che da allora si è aperto un nuovo mondo. Ci siamo studiati reciprocamente e io fissavo lo sguardo secondo il suo consiglio. In verità durava pochissimo perché gli occhi mi bruciavano come se guardassi il sole. Allora li chiudevo e la meditazione prendeva una nuova svolta. Sto imparando a conoscere il linguaggio del cristallo. Mi fido delle sue intuizioni e dei pensieri che mi guidano. Le sensazioni del corpo ora sono come una mappa. Questo aneddoto è ricco di spunti di riflessione, ma per il momento due di essi appaiono essere i più rilevanti, e cioè la scelta del cristallo fatta in modo intuitivo e non razionale e la specifica pratica consigliata. Partiamo da quest'ultimo. Per Beatrice, in quel momento, era utile uno strumento che la supportasse nell'analisi interiore, di un faro che illuminasse quelle parti del suo corpo fisico e energetico che avevano bisogno di essere illuminate. A questo scopo si può rivelare efficace una particolare tecnica di meditazione con i cristalli, ispirata per lo più alla meditazione trascendentale. Si tratta di porre la pietra a poca distanza da dove ci troviamo. La distanza può variare a seconda delle sue dimensioni e anche della nostra miopia. Dopo una necessaria fase di stabilizzazione, grazie all'uso consapevole del respiro, ad esempio, il praticante viene invitato a focalizzare la propria attenzione sul cristallo, cercando di coglierne ogni sfumatura, ogni riflesso, ogni trama della superficie. Sempre restando osservatori esterni al cristallo, senza quindi identificarsi con esso, quando il praticante sente di avere una mappa mentale della pietra sufficientemente dettagliata, viene invitato a coglierne la sua natura intrinseca, la sua essenza interiore. Si tratta dunque di guardare negli occhi la pietra e di porsi in ascolto. E questo è un ascolto silenzioso, non giudicante e distaccato. Allora è possibile che l'attenzione del cristallo si concentri su alcuni aspetti del nostro corpo materiale e immateriale. L'attenzione del praticante sarà pertanto rivolta alle aree osservate dal cristallo, al fine di approfondire, con questi o altri strumenti, quelle bisognose della nostra attenzione consapevole. Il cristallo scelto da Beatrice, poi un quarzo ialino, è particolarmente adatto alla introspezione, finalizzata a far luce su noi stessi, come infatti è accaduto. L'altro aspetto interessante che emerge da questo aneddoto è poi come sia avvenuta la scelta più efficace del cristallo in quel momento adatto. Infatti, dopo gli insuccessi della scelta razionale, Beatrice si è lasciata guidare dal suo lato istintivo. Quest'ultimo, meno sottoposto al controllo dell'ego, ma anche di quello culturale e delle credenze personali, è più sensibile alle sollecitazioni energetiche provenienti dal mondo animale, vegetale e appunto minerale. Se invece si fosse accanita nel ricorrere a un altro tipo di cristallo, gli effetti non si sarebbero visti e, anzi, a lungo andare, Anche il rapporto positivo con quella pietra, pur tanto amato, si sarebbe potuto incrinare. Ma ciò che noi interessa in questo specifico momento è concentrare l'attenzione sulle potenzialità nascoste nel fantastico rapporto che i cristalli possono avere con la nostra parte meno razionale, intuitiva, istintiva. A questo fine mi servirò del caso di Carlo, anche in questo caso il nome è inventato. Carlo attraversava una fase, lasciamo a lui le parole. Non so come spiegartelo, ma mi sembra di vivere una storia già scritta. Non sono un tipo a cui dispiacciono le sorprese o le nuove avventure. Faccio immersioni e speleologia e sono molto attivo. Tuttavia, sempre più spesso avverto la sensazione di recitare un ruolo. Mi piace come sono e mi piace anche quello che faccio, ma spesso è come se mi mancasse qualcosa. È come se seguissi una strada già prevista, già scritta. Si trattava probabilmente di qualche tipo di disarmonia a livello energetico e spirituale. Nonostante Carlo amasse scendere in profondità, tanto in acqua quanto in grotta, non aveva mai provato esperienze con la cristallopratica e conseguentemente non disponeva di minerali con cui sperimentare qualche esercizio specifico. Inoltre, in tempi di pandemia, a cui risale questo evento, anche ricorrere a pratiche olistiche era complesso e quindi abbiamo optato per una strada alternativa, ma altrettanto efficace. Abbiamo visto infatti che i cristalli producono i propri effetti grazie alle loro caratteristiche fisiche intrinseche, ma anche grazie a ciò che noi percepiamo di essi, al tatto e alla vista. Sfruttando queste possibilità, Carlo è stato invitato a selezionare in modo del tutto intuitivo alcuni cristalli, preventivamente selezionati tra molti. La sua inesperienza con il mondo minerale è stata quindi un potentissimo alleato, consentendogli di scegliere i cristalli in modo assolutamente istintivo e razionale, associandoli ad alcuni punti specifici del proprio corpo. In altre parole, il suo intuito gli ha consentito di esaltare la risonanza di certi minerali con alcune funzioni fisiologiche ed energetiche, così aiutandoci a identificare con maggior precisione i possibili obiettivi su cui lavorare. Ci si è avvalsi, cioè, proprio del rapporto energetico tra il nostro corpo e i cristalli per individuare le aree su cui intervenire. Dopo pochi giorni dall'uso dei rimedi mirati, Carlo ha dimostrato di essere non solo più concentrato, ma soprattutto più consapevole delle piccole scelte quotidiane, senza stravolgere il proprio cammino e percorrendo in modo molto più sicuro e aperto al meraviglioso succedere della vita. Insomma, questi aneddoti sono, spero, un efficace esempio di quanto i minerali possano diventare nostri amici, confidenti, complici, alleati, a condizione di essere consapevoli di noi stessi e del loro corretto utilizzo.